raccontare com'è stata l'esperienza del film Mission. Quindi direi considerevole, è stato candidato all'Oscar anche per la sua musica, no?
Sì. Che bei tempi, che bei ricordi. La musica di Mission è scaturita da una emozione violenta. Mi è quasi arrivata addosso dall'esterno. Mi portarono a Londra per vedere il film e il montaggio del film, senza nessuna musica. E fui colpito dal suo significato. Ero addolorato e anche indignato. A un certo punto nel film si vede la strage degli indios e dei gesuiti. Dissi che era bellissimo anche così, senza le musiche. Lo avrei soltanto rovinato con i miei interventi musicali. Loro insistettero e mi convinsero invece a occuparmi delle musiche. E il risultato fu una specie di inspiegabile miracolo. Io mi sono documentato. Era ambientato nel 1750 e già c'era stato il Concilio di Trento con tutte le nuove disposizioni dottrinali su come scrivere musica liturgica. Ciò che mi è venuto, ma senza volerlo, è il tema dell'oboe. C'era qualcosa che mi suggeriva come scrivere questa musica. La musica esige che prima si guardi dentro se stessi, poi che si esprima quanto elaborato nella partitura e nell'esecuzione. Il risultato di questo lavoro ha raggiunto, me ne rendo conto, l'anima di chi l'ha ascoltata questa musica.
Infatti rimane una delle musiche più popolari, anche più amate.
Sì, sì, è vero, è vero. Tutto è nato da questa strana casualità. Io per il coro mi ero ispirato a Palestrina, uno dei miei autori preferiti, come dicevo. Poi la musica degli indios, che è una specie di canto di protesta. Beh, insomma, io fui candidato anche con questo film all'Oscar, che però non vinsi. Anni dopo invece mi diedero l'Oscar alla carriera.
Ricevere l'Oscar alla carriera e poi quello per un film con Tarantino, sì, aveva ottenuto ben 5 candidature.
5 candidature, mai andate bene. Mai. Curioso, eh? Prima l'Oscar alla carriera, poi un altro Oscar per un altro film. Beh, nella storia di Hollywood era successo solo a Paul Newman. Beh, io sono in buona compagnia, mi pare.
Proprio di sì. Lei come si descrive? Come potrebbe definire il suo carattere?
Io mi sento molto onesto, molto buono. Mia moglie mi fa notare che qualche volta mi arrabbio troppo. È vero, mi arrabbio. Quasi sempre con me stesso, però. Quando sbaglio, faccio degli errori, mi mando a quel paese, mai qualcun altro. Sì, sempre me stesso. Beh, no. Qualche volta ho mandato a quel paese mia madre e mia moglie quando erano al telefono e parlavano, e io componevo. Ma non ce l'avevo con loro, ce l'avevo col telefono che suonava.
Lei offre di sé l'immagine di una persona che sta sempre un po' altrove, no? Una persona con la testa in un altro mondo, diciamo così, mi l'hanno detto con
tante volte, lo so. Quando mi capita di dirigere un concerto dal vivo, beh, io sono solo fino agli applausi conclusivi. Allora tutto si scioglie, il miracolo si è ripetuto un'altra volta e posso allora passare dalla parte del pubblico. Il fatto è che in testa ho sempre la musica, mi è sempre presente e per questo risulto taciturno, uno che dice poco, il minimo. Detesto parlare quando gli altri parlano e non si capiscono, non si capisce niente, non si ascoltano. Penso che nella mia testa, certe volte, sento perfino un'orchestra che suona, oppure una melodia, un motivo, magari semplice, suoni che non controllo. E io tempo fa, per esempio, continuavo a canticchiare e Dio, la smetterà questa musica che mi ossessiona, no? Tutto mi distrae, ma adesso la smetterà e invece ricominciamo. E io continuavo a dire, ma basta, devo comporre altre cose, questa tornava. Volevo smettere e invece ricominciavo. Tutto questo mi distraeva nei rapporti con le persone, certo, ma sono fatto così. Cos'è che dicevi dopo la parola amapola?
Lindissima amapola.
Senti, perché non fai quell'omaggio di cui parlavamo prima? Prova più un po'. Dai.
Thank you.
po' invece della giornata di Ennio Morricone. C'è un momento che ti impone?
Ma io dormo sempre con della carta da musica sul comodino. Quasi sempre di mattina ho una specie di appuntamento seduto alla scrivania con lo spartito che si forma e che poi verifico al pianoforte. La musica è intangibile. Non ha sembianze la musica. La musica è come un sogno.
Tanto
perché la pazienza. Oh, sì, mi capita, è vero. E non ne sono contento.
Adesso invece una domanda molto personale. Lei crede nella vita dopo la vita?
Oh, vedo che ci torni sempre su questo argomento. E la realtà è che anch'io ci torno spesso con i miei pensieri. Io sono cattolico, credente, e ritengo che non esista fede senza dubbi. La religione mi dice che esiste un al di là e che quella è la vita vera. Io ci credo, ma non significa che abbia le idee precise al riguardo. Alla fine di questi ragionamenti, e a volte sono anche un po' cupi, Io mi commuovo di fronte alla figura di Cristo. Alla figura di Cristo e al suo insegnamento. E vedo intorno a lui i personaggi umani e fragili che lo hanno accompagnato nella sua vita, a cominciare per esempio da sua madre fino ad arrivare a Pilato. Anche per i non credenti io penso che Cristo rappresenti uno dei personaggi più grandiosi della storia. Io penso al suo tipo di rivoluzione che ha fatto basata sull'amore. Io rifletto e mi dico che un vero cristiano non può essere un conservatore.
Le piace scrivere musica religiosa?
Oh sì, molto, molto, molto. Ho composto musica religiosa ispirandomi a dei salmi. Anche al versetto 29 del Vangelo di Matteo, beati gli operatori di pace perché sono chiamati figli di Dio.
Lei prega qualche volta?
Certo. E a volte nei momenti più impensati.
Thank you.
lei ama definirsi?
Beh, forse la risposta non c'è. Però proviamo a cercarla insieme, ugualmente. Non sono caduto nell'equivoco del cinema che diventa sala da ballo. Molti danno importanza alla ritmica, io invece ne do pochissima. Voglio che la mia musica serva il film. La chiamerei la mia fedeltà alla musica. Un compositore scrive su carta, poi quella carta la mette in un cassetto. Esiste quella musica? No? La musica esiste solo se viene eseguita, prende corpo nella mente di chi l'ascolta. Perché esista la devi dare a chi l'esegue e poi a qualcuno che l'ascolti. Beh, è un passaggio drammatico che appartiene solo all'arte della musica. Chi ascolterà quella musica ricorderà, che so, suo padre, un antico amore, la guerra. Ma in quei pezzi eseguiti ognuno trova la sua personale nostalgia. Sì, è proprio questione di nostalgia. Come molti chiamano, sì, l'ispirazione, no, non esiste. Non esiste, tu capisci che questo discorso non può riguardare l'ispirazione. Io ripeto, l'ispirazione, come molti la chiamano, non esiste. Esiste una maniera di pensare a una melodia, come a un'idea di dialogo tra suoni, capisci? La melodia si può certo inventare, io non escludo che qualcuno abbia un'idea magari straordinaria, spontanea, ma ripeto, sulla melodia si lavora, non è magia, non è miracolo, ma logica. La melodia ha delle logiche. Sentiamo. Forse anche qualcosa di più. Sì. Se si pensa a tutti i film a cui ho lavorato, si può capire come sono stato uno specialista. Western, storie d'amore, film politici, thriller, horror e altro ancora. In altre parole, io non sono uno specialista, perché ho davvero fatto di tutto. E quindi diciamo che sono uno specialista della musica.
Giustamente. È arrivato il momento dei saluti ormai, e, però un'ultima domanda.
Sì.
Lei, Ennio Morricone, come vorrebbe essere definito?
Come?
Vorrebbe essere definito.
Beh, l'ho detto prima, con una sola parola. Compositore. Io vorrei fare anche un applauso a Roberto Siduri, che per ragioni, diciamo, burocratiche non può essere qui stasera, diciamo solo così. Però un applauso a lui che ci ha seguito, e di nuovo l'applauso va anche alla nostra grande amica Lola. Nel giro di pochissime ore ha sostituito Roberto, lasciamelo dire egregiamente, e quindi con grande soddisfazione di tutti noi. Grazie. Grazie. Grazie per Roberto, un grande applauso. A questo punto, se ci fosse una maschera dietro le quinte, farebbe si bagno lentamente, non c'è, inventiamoci l'idea. Grazie di essere venuti. Beh, di solito in questi casi, no, esatto, un bis, dovete farlo. Ah sì, decidete voi quello che volete, ma credo che lo gradiscano molto. Consultano pochi secondi, poi ci siamo. Comunque io, intanto che si accordano, c'è da dire una cosa su Morricone. Io credo che conoscere anche le cose che ha detto sulla musica e anche su se stesso, io credo che si debba apprezzare ancora di più questo autore, che è entrato proprio nell'anima nostra. Non puoi non pensare a lui e alla sua musica, sia che tu veda i film e che non li veda, perché è musica anche autonoma, che ha una sua viva vita. E quindi io sono contento di averlo evocato con le sue parole, parlato di lui. Io ci sono particolarmente affezionato a questo signore. L'ho incontrato solo una volta per dire tutta la mia stima per lui, così come ho incontrato Edda Dell'Orso a Roma, un esserino, un passerotto così, con quella voce incredibile, e quando ho detto, ma io sono emozionato, e dice, no, è stato molto bello lavorare con Ennio, cioè, ma era di una semplicità, oserei dire, davvero evangelica questa donna, con una voce incredibile. Lei oggi non canta più, come diceva Morricone, però insegna canto con la stessa semplicità con cui ha cantato per Ennio, e Ennio l'ha lodata sempre, scoprendola e sentendo in lei proprio una figura. Quando noi diciamo lo spartito dell'anima, io credo che questa donna per Ennio sia stata un po' la sua anima musicale, davvero, sì. Avete deciso? Sì. Se no io fino a Natale sto qui, eh? Ok.
Thank you. Arriva.